ospiti che sono intervenuti e che ringrazio da subito per questo. Professor Tito Perlini, docente di estetica nell'Università di Venezia, e il professor Massimo Borghesi, docente di storia della filosofia morale nell'Università di Lecce, autori entrambi di vari ed importanti saggi e articoli sul pensiero di Augusto Del Noce. L'intento di questa serata vuole essere quello di ripensare in qualche modo l'attualità di questo filosofo, e per fare questo innanzitutto un piccolo contributo può essere quello di vedere quello che un pensatore, soprattutto nel caso di Del Noce, ha veramente pensato, ha vissuto, legandolo anche alla sua biografia. Un caso particolare nel caso di Del Noce, che si tratta di un pensiero strettamente biografico. E innanzitutto vorremmo tendere a confutare un luogo comune, quello che vedrebbe Del Noce come puro tradizionalista, il De Maistre italiano, quindi anche una specie di accanito giudice contro la modernità, e una sorta, un come dire, un nostalgico del passato, rivolto nostalgicamente e piamente a forme di cristianesimo del passato che si spera tornino, ma si sa che non potranno più ritornare. De Noce non si riconobbe mai in questa posizione, perché rischia di cadere nello stesso errore in cui cadono paradossalmente il marxismo e le forme di pensiero laicista, in quanto tendono a fare del cristianesimo un puro fatto legato a contingenze e a circostanze storiche destinate in qualche modo a tramontare, e disconoscendone quindi la natura di evento soprannaturale. Abbiamo quindi in Del Noce un deciso no, pronunciato contro certe forme della modernità, contro il marxismo e la sua evoluzione, degenere in quella che è la odierna società opulenta. Ma abbiamo anche la fisionomia di un pensatore profondamente moderno per l'itinerario biografico e spirituale che segue. Lui si forma attraverso lo spiritualismo francese dell'Ottocento e arriva a riscoprire, in modo, secondo un tragitto del tutto singolare, la figura di Pascal. E a questo proposito, che si insidia un po' nel cuore della modernità, abbiamo una frase significativa che vorrei citare di Del Noce, cito più o meno a memoria, dal problema dell'ateismo, ma è presente in parecchi suoi saggi, secondo la quale ogni visione del mondo nasce da una presa di posizione del soggetto, da un'opzione del soggetto nei confronti del problema del male, e le soluzioni a questo problema possono essere di due tipi, o la soluzione biblica, l'ipotesi biblica del peccato originale, secondo la quale il male sarebbe responsabilmente introdotto dalla libertà dell'uomo in una creazione buona nella sostanza, oppure la soluzione che lui esprime attraverso il mito di Anassimandro, secondo la quale la colpa, il male, sarebbe una deficienza ontologica delle cose, l'esistenza stessa è male. Da questa seconda posizione derivano gli esiti, le due soluzioni del prassismo rivoluzionario e del nichilismo contemporaneo, tra le quali, secondo Del Noce, esiste una profonda conseguenzialità. Detto questo, io lascerei subito la parola al professor Perlini.
Ringrazio per la presentazione, che ha avuto il merito anche di anticipare alcune cose che vorrei dire subito. Giustamente si osservava che su Del Noce a lungo ha avuto la meglio un luogo comune. Luogo comune che si è concretato poi in una definizione, a dire il vero, con tutto il rispetto per la persona non molto felice di Bobbio, secondo cui Del Noce sarebbe il De Maistre italiano. definizione che Del Noce polemicamente aveva accettato. Riteneva in qualche modo fosse vile prendere le distanze comunque da De Mestre, che è un personaggio, che era un personaggio comunque particolarmente malfamato sostanzialmente per un certo tipo di schieramento politico-culturale. Va immediatamente sfatato che questa definizione abbia un senso. Del Noce, ben inteso, ha riconosciuto una dignità a De Mestre, sia per il fatto che De Mestre è un pensatore in fondo, tutto sommato, di formazione illuministica, perché la prima impronta di De Mestre è illuministica, che successivamente ha reagito alla Rivoluzione francese compiendo una riflessione radicale sul fenomeno della rivoluzione. E optando per una posizione di tipo controrivoluzionario. Del Noce in qualche modo ha fatto propria questa nozione di controrivoluzione, caratterizzandola però in un modo sensibilmente diverso rispetto a quello di De Mestre. Cioè, per Del Noce la vera controrivoluzione sarebbe non quella che in qualche modo si pone come il rovescio della rivoluzione o come una rivoluzione di segno opposto, perché se si pone come un'antirivoluzione, come una rivoluzione di segno opposto, resta in qualche modo imprigionata entro il cerchio stregato di ciò cui si oppone. Controrivoluzione significherebbe il far riferimento a qualche cosa che esce completamente dall'orizzonte, dalla prospettiva della rivoluzione. E Del Noce, nel corso della sua opera, giungerà alla nozione di risorgimento come qualche cosa di contrapposto alla rivoluzione, come un rinnovamento che faccia tutt'uno col pieno compiersi della riforma cattolica. E il discorso propriamente su rivoluzione e controrivoluzione egli lo espliciterà quando, riflettendo sulla prima tragica metà del nostro secolo, porrà in evidenza come ad esempio il nazionalsocialismo non possa essere considerato una controrivoluzione perché è una rivoluzione di segno opposto, che resta in qualche modo subalterna a ciò cui si oppone, quindi avvicinandosi molto all'interpretazione fornita da Nolte, quando Nolte mette in evidenza che e nel nazionalsocialismo prevale una sorta di antibolscevismo bolscevico, cioè il nazionalsocialismo rimane comunque completamente entro l'ambito sostanzialmente della rivoluzione, è una rivoluzione di segno, puramente di segno negativo. Ora, fatta questa precisazione e aggiunto che comunque Del Noce riconosce a De Mestre un'importanza per quel che riguarda sostanzialmente proprio per il fatto che la riscoperta di De Mestre, la parziale riscoperta di De Mestre può avvenire sostanzialmente proprio in considerazione del marxismo, cioè e proprio nel momento in cui si profila lo scacco della rivoluzione, Del Noce prende le distanze dalla nozione demestriana di restaurazione. Fondamentalmente Del Noce non accetta la nozione di restaurazione. perché la nozione di restaurazione significherebbe fondamentalmente un rigetto della modernità in blocco, un non attraversamento della modernità, un rifiuto della modernità considerata puramente in chiave negativa e il ripristinarsi di una situazione precedente secondo quello che egli chiama polemicamente un atteggiamento di tipo nostalgico, usa propriamente il termine profetismo del passato, il che implicherebbe che debba venir semplicemente restaurata la metafisica tradizionale una volta che ci si sia sbarazzati come semplicemente di un errore della modernità. E questo Del Noce non può accettarlo, perché Del Noce, in una pagina del problema dell'ateismo, in una splendida pagina del problema dell'ateismo, mette in evidenza come il problema metafisico per eccellenza è quel problema che io non posso delegare ad altri. Cioè, la metafisica implica una presa di posizione personale sulle questioni ultime, un pieno coinvolgimento esistenziale, una scelta. L'orientamento verso i principi eterni e i valori imperituri implica in qualche modo preliminarmente una opzione. È tipico della modernità e l'accentuarsi di questo motivo dell'opzione. Del Noce insiste che in primo luogo che la modernità deve essere attraversata, che la modernità deve essere problematizzata, perché la modernità non coincide con l'immagine di sé che la modernità stessa ha dato, con ciò che sembra aver prevalso nella modernità. La modernità contiene nel suo seno possibilità che non coincidono con l'immagine che la corrente apparentemente vittoriosa della modernità stessa, cioè quella corrente, quella linea che va da Cartesio fino a Nietzsche, ha preteso di imporre di sé. E ciò implica quindi che la modernità non venga intesa come una sorta di contenuto neutro, che venga confutata l'immagine di una modernità come processo progressivo inarrestabile di laicizzazione e di immanentizzazione, e accusa il quietismo di quelle forme di pensiero cattolico che inclinano al tradizionalismo di estenuarsi o in forme di filosofia puramente accademica, che elude i problemi della modernità, che li elude e li esorcizza, o in mera difesa istituzionale, oppure indulge a un catastrofismo che facilmente il pensiero razionalistico accusa di irrazionalità e lo accusa di essere una posizione decadentistica. Quindi lo sforzo di Del Noce è di sottrarsi a questo tradizionalismo senza cadere nell'opposto che è rappresentato da un modernismo che accetta la modernità nel modo in cui la modernità presenta se stessa. La modernità va radicalmente ripensata, negando che quella linea che da Cartesio va fino a Nietzsche sia sotto l'insegna della necessità, perché qualora fosse sotto l'insegna della necessità, qualora si presentasse come processo inarrestabile, allora l'ateismo avrebbe ragione. È necessario quindi, per così dire, che la modernità venga problematicamente ripensata in modo da far emergere aspetti che possono apparire non immediatamente visibili. Da che cosa propriamente trae origine la modernità per Del Noce? La origine della modernità di Del Noce sta nel momento in cui tende ad affermarsi l'opzione del razionalismo, tipica caratteristica del razionalismo, è quella di essere un pensiero, di essere costituita da diverse forme di pensiero che hanno però un elemento comune nella pretesa di poggiare su fondamenta ben salde e di essere puramente spiegabile, per l'appunto, in termini puramente razionali. Mentre il carattere fondamentale del razionalismo, a giudizio di Del Noce, è rappresentato dal suo carattere arbitrario. Poi Del Noce parlerà anche del carattere postulatorio dell'ateismo. Cioè l'ateismo si basa su una opzione e nasconde, occulta questa opzione, perché tende a presentarsi in termini di irrefutabilità, di inconfutabilità. E a questo proposito vengono opportune propriamente le due prospettive originarie fissate da Chestov, autore sul quale Del Noce ebbe modo di riflettere a lungo, che ebbe, direi, un'importanza decisiva nella sua formazione filosofica, anche perché lo sottrasse alla seduzione del dualismo spiritualistico di Martinetti. Cioè, in Martinetti quello che prevale in definitiva è una posizione di tipo razionalistico che, a giudizio di Del Noce, sfocia nell'agnosi ed è strettamente legato a quel fenomeno che Del Noce mette in evidenza nel problema dell'ateismo come il fenomeno dell'anticlericalismo, di cui egli vede i due maggiori rappresentanti in Renouvier e, per l'appunto, in Martinetti, e che trovano la loro origine nel pensiero di Schopenhauer, dove per anticlericalismo si intende una posizione non atea, ma fondamentalmente una posizione in cui la difesa della religione passa attraverso la condanna di qualsiasi tipo di istituzione religiosa. Fondamentalmente è la posizione che difende le eresie contro la Chiesa, e che sfocia in una posizione sostanzialmente di tipo gnostico-manicheo. Chestov, fondamentalmente ponendosi dalla parte del soprannaturale contro il razionalismo religioso di Martinetti, ha rappresentato un momento importante nella evoluzione di Del Noce. Ora, Chestov parlava di due prospettive originarie. Due prospettive originarie che si pongono in termini di opzione fondamentale. Ogni forma di pensiero finisce in un modo o nell'altro per optare per l'una o per l'altra di queste due prospettive. La prima prospettiva, come è stato detto molto bene prima, è la prospettiva di Anassimandro, secondo il quale gli esseri finiti sono la risultante di una scissione dell'unità originaria, e in quanto tale su questa scissione si cala il marchio della colpa. In definitiva si tratta della colpa d'esser nati. È una posizione che in qualche modo facilmente, anche nell'ambito della modernità, conduce verso forme di tipo gnostico. Secondo la seconda prospettiva, il mondo è creato da Dio in se stesso buono, e il male è la risultante del peccato originale, quindi in questo caso la caduta non si lega all'origine prima, al nascere, ma è qualche cosa che si produce implicando, presupponendo un atto di libertà, di libertà. Ora, il razionalismo per Del Noce opta fondamentalmente per la prima prospettiva. Perché opta per la prima prospettiva? Perché in fondo è insito fin dall'inizio nel razionalismo, anche se l'ateismo e poi le posizioni propriamente atee sono il risultato di un processo, di un lungo processo, di un lungo laborioso processo, in qualche modo l'ateismo è già insito nel razionalismo fin dal suo sorgere. Perché il razionalismo opera una scommessa. Questa scommessa consiste in questo: l'uomo deve assicurarsi la sua libertà, e questa libertà che l'uomo deve conquistarsi, è una libertà che si ottiene liberandosi da Dio. Da Dio. Dio si pone come un ostacolo, come un limite alla libertà umana. Dio rappresenta uno stadio sostanzialmente in cui l'uomo non si è conquistato la propria libertà, e questo motivo per Del Noce tocca in qualche modo il suo apice in Hegel, quando Del Noce mette in evidenza che Hegel, rifacendosi all'interpretazione di Carrouche, quando mette in evidenza che per Hegel il peccato è, per così dire, un atto di emancipazione, essendo la creazione qualche cosa che pesa sull'uomo come una sorta di schiavitù originaria, essendo la creazione opera di un creatore malvagio, malvagio, o di un demiurgo, il peccato rappresenta la possibilità, non la caduta, ma la possibilità di una riascesa, di un sollevamento, di un'ascesa sostanzialmente nella ribellione a questo stato di soggezione. E che sia Hegel a dirlo è importantissimo, perché Del Noce insiste sul fatto che il passaggio da Hegel a Marx e al marxismo si pone in qualche modo in termini di necessità. Ora, l'importanza in questa visuale di Pascal era visibile nel fatto che in Pascal la scommessa si pone in termini inversi rispetto a quella alla opzione di tipo ateistico. Nel momento in cui il razionalismo comincia ad affermarsi, avviene una sorta di eclissi della verità. La verità in qualche modo si pone in termini opachi, detto in termini espliciti, non si dà più la presenza di Dio. Dio è presente e assente nel contempo, e la scommessa pascaliana significa una opzione per la verità, una opzione quindi di segno opposto a quella razionalistica nel prospettarsi di un'eclissi della verità. E Del Noce mette in evidenza come per una comprensione di Pascal sia necessario di liberarsi di un altro luogo comune, cioè del luogo comune secondo cui, su cui molto ha insistito ovviamente la cultura francese, eccetera, presentando le due figure come antitetiche, il fatto che comunque Cartesio e Pascal indichino due strade completamente diverse. Cartesio e Pascal, per Del Noce, non sono figure contrapponibili, ma in qualche modo l'uno integra, cioè Pascal integra, correggendolo in qualche modo Cartesio, in quanto Pascal rappresenta il cartesianesimo nel suo aspetto di affermazione della libertà infinita di Dio. Ed è un cartesianesimo liberato completamente da quello che in Cartesio è il molinismo presupposto, costituito dalla pretesa di attingere, nonostante il peccato originale, con mezzi esclusivamente razionali alla natura pura dell'uomo. E Pascal prende altresì le distanze dall'unico momento razionalistico effettivamente presente in Cartesio, cioè dall'argomento ontologico. Fondamentalmente la scommessa in senso pascaliano è ineludibile, a giudizio di Del Noce, nella modernità come contrapposizione al razionalismo inteso come negazione senza prove del soprannaturale e dello status nature lapse. E significativo che quindi con Pascal emerga fortemente tutta una tematica di tipo esistenzialistico, che a mio avviso è presente anche in Del Noce. E l'esistenzialismo cristiano nell'ambito della modernità trova la sua massima legittimazione proprio in Pascal, molto più in Pascal a giudizio di Del Noce che in Kierkegaard. Perché? Perché in Kierkegaard fondamentalmente l'avversario è costituito dall'idealismo, è costituito soprattutto dal pensiero hegeliano. E come per esempio in Malebranche invece l'avversario sarà costituito da una visione di tipo naturalistico, all'estremo dal materialismo. Ora, non è né l'idealismo né il materialismo il vero avversario che si pone nella modernità, ma per l'appunto l'ateismo. Ed è insito nella scommessa pascaliana, nel carattere di radicalità della posizione pascaliana, propriamente l'individuazione del embrione della potenzialità dell'ateismo nel razionalismo fin dal suo sorgere. Quindi è una posizione radicale di cui il cristiano nella modernità non può fare a meno. Tuttavia, in Pascal c'è un limite. Questo limite è legato in qualche modo alla sua stessa radicalità. È una forma di esistenzialismo che si tende a orientarsi verso una teologia della separazione che in qualche modo presenta punti di contatto con l'ateismo negativo. Ed è su questo, ad esempio, che insisterà particolarmente Lucien Goldman nella famosa interpretazione fornita di Pascal nelle Dieu caché, nel Dio nascosto, quando Goldman parlerà della tragedia, quindi ammettendo una tragedia cristiana nell'ambito della modernità, per cui il motivo del Deus absconditus, di Dio che non si mostra, si rende opaco, che vuol rendersi opaco e condanna il mondo, per così dire, condanna il mondo ad essere abbandonato da lui, questo motivo condurrà sostanzialmente a una forma di lacerazione, per cui né la presenza di Dio potrà venir veramente affermata, essendo una presenza assenza, in definitiva un'assenza, né il mondo potrà venir negato, perché colui che dovrebbe negare il mondo è coinvolto nel mondo. E Goldman ne trarrà la conseguenza che questo rappresenta il secondo momento del processo della modernità, propriamente il momento tragico, dopo quello razionalistico borghese di segno positivo, e vedrà come superamento in qualche modo, come Aufhebung della tragedia, la dialettica rivoluzionaria aperta, non più, per così dire, immersa in un presente per cui c'è questa spaccatura, questa lacerazione, ma una dialettica che invece è aperta sostanzialmente all'avvenire. E quindi Goldman trarrà e fisserà una sorta di linea che dalla posizione del tragico pascaliano dovrà condurre fino al marxismo, no? Ed è questa una posizione che Del Noce confuta alle radici nel problema dell'ateismo, ponendo in evidenza che questa interpretazione prescinde completamente dall'aspetto apologetico di Pascal e che sostanzialmente si basa su un equivoco. Fondamentalmente non si può parlare, a proposito di Pascal, di tragedia. Del Noce nega che comunque il tragico possa venire associato al cristianesimo. Ora, Del Noce successivamente, devo affrettarmi a finire perché sto toccando la mezz'ora, Del Noce fisserà una linea alternativa a quella che da Cartesio conduce a Nietzsche attraverso il marxismo, attraverso il trionfo scacco del marxismo, attraverso l'eterogenesi dei fini cui il marxismo si condanna. Il marxismo viene visto come l'apice del razionalismo, no? Il quale, non potendo fornire prove della propria verità, deve trovare la sua verifica nella storia, la sua piena conferma nella storia, ipotizzando quindi uno stretto legame tra teoria e prassi, dal fallimento del marxismo, ovviamente, quindi dal fallimento di un ateismo che si pone come positivo, e da ciò sorge una situazione nella quale in qualche modo si è anche al di là dell'ateismo, perché ciò che trionfa è quello che Del Noce chiama l'irreligione naturale, l'irreligione naturale che caratterizza la società opulenta, dove non si può a rigore parlare neppure più di ateismo, per il fatto semplicemente che prevale un orientamento di pensiero che considera la questione di Dio come una questione insensata. Del Noce cita una frase di Heyer secondo la quale perché la negazione di qualcosa risulti sensato è necessario che sia la negazione di un'asserzione sensata. Essendo insensata la frase Dio esiste, è insensata anche la frase Dio non esiste, sia anche al di là dell'ateismo. Quindi si è in una posizione che non è più una posizione che inclina in qualche modo l'agnosi, ma è una posizione di carattere radicalmente agnostico, con perso quelle caratteristiche dell'agnosticismo dell'Ottocento, da Kant attraverso Spencer fino a Husserl, a giudizio di Del Noce, in cui anche se l'esistenza di Dio non poteva essere provata, non veniva assolutamente messa in discussione la desiderabilità dell'esistenza di Dio. A questo filone, che quindi sbocca sostanzialmente nel tipo di società che avrà come unica certezza la tecnica, l'esaltazione della tecnica, lo spirito di tecnicità, e che era stata genialmente intuita da Nietzsche, e Del Noce contrappone un'altra corrente apparentemente soccombente, ma che dal fallimento della prima linea potrà ritrarre forza, che va da Pascal, da Cartesio stesso, perché Cartesio è l'inizio di tutte e due le linee, da Cartesio a Pascal, da Pascal a Malebranche, a Vico, alla filosofia italiana del Risorgimento, trovando il suo culmine in Rosmini, da lui inteso come il vero antipode di Hegel. Ora, l'ultima cosa che vorrei dire è questa. Del Noce è affascinato da Pascal, ma poi ne prende anche la distanza. Perché ne prende la distanza? Perché nel cristianesimo della crisi di Pascal, egli nota il pericolo di un esistenzialismo che si presenti sempre come vulnerabile nei confronti dell'ateismo negativo. Ciò che importa a Del Noce è che l'esistenzialismo si apra nella direzione dell'ontologismo, quindi in una filosofia dell'essere basata sulla partecipazione e quindi lontana da ogni forma di teologia della separazione, e soprattutto che comporti uno stretto legame tra filosofia e politica. Il motivo centrale di Del Noce è costituito dalla sua convinzione che, in definitiva, l'aspetto negativo dell'esistenzialismo possa essere superato solo grazie all'imporsi di una teologia civile, che gli trova fondamentalmente in Vico, e, riferendosi a Vico, questo comporta anche l'affermazione della possibilità di una filosofia della storia di tipo cristiano, di una filosofia della storia cristiana, non solamente di una teologia della storia, che possa contrapporsi al marxismo e rappresentare propriamente l'antitesi nei confronti del marxismo, raccogliendone in qualche modo la sfida. Ma nell'ultima fase della sua riflessione, Delnoce si è riavvicinato a Pascal. Questo avviene, a mio giudizio, per il fatto che nella società opulenta, che è il paradossale risultato del trionfo scacco del marxismo, ma che rappresenta anche la negazione del marxismo stesso, e che è una situazione nella quale a rigore nessuna filosofia e nessuna politica sono più possibili, ma in cui si mette in moto un processo di dissoluzione, in questo caso il motivo dell'opzione torna ad avere una sua fortissima e drammatica urgenza. Delnoce mette in evidenza come in ogni momento della nostra esistenza ciascuno di noi deve essere posto di fronte all'alternativa radicale fondamentale: religione o irreligione. Irreligione. C'è quindi in qualche modo un riemergere del motivo di tipo esistenzialistico nell'ultimo Delnoce, propriamente nel Delnoce che si trova al cospetto di una società nella quale le tradizioni, tutte le tradizioni politiche o quel tipo di cultura a cui egli, uomo indubbiamente per molti versi di ispirazione risorgimentale, subiscono, come egli mi diceva una volta in un colloquio privato, una sorta di polverizzazione. Delnoce aveva fortemente presente l'estrema gravità dell'ora in cui viviamo, dei pericoli che è la civiltà, di cui egli voleva che la religione fosse la base correva. E quindi direi che in qualche modo si può dire che Delnoce comincia e finisce la sua riflessione sulla modernità con Pascal, con riferimento a Pascal. Grazie.
Ringrazio ancora il professor Perlini e cedo subito la parola a Massimo Borghesi.
Grazie. Sì, la mia relazione breve da talora, insomma, prendo lo spunto proprio da quella constatazione che faceva prima Tito Perlini sulla peculiarità, diciamo così, della riflessione di Delnoce riguardo al moderno. Questa peculiarità da cosa è data? È data innanzitutto proprio da quello che suggeriva Perlini prima, cioè che Delnoce ha come messo in discussione la visione corrente della modernità, cioè ha messo in discussione la visione che la modernità dà in maniera apologetica di se stessa, la visione comune che abbiamo tutti più o meno respirato nei banchi di scuola, che filtriamo attraverso i manuali di storia della filosofia, di storia, di letteratura, eccetera. Quella visione che secondo Delnoce si è consolidata a partire dalle filosofie della storia dell'Ottocento, a partire da Hegel, da Marx, da Kant. Una visione che potremmo sintetizzare in termini molto semplici dall'immanentismo all'ateismo, diciamo così, una visione che vede l'uomo moderno emanciparsi sempre di più dalla dipendenza da Dio per raggiungere una autonomia totale, e in questa autonomia sta l'affermazione dell'uomo, finalmente emancipato dal bisogno religioso, dalla tutela di Dio, dal bisogno del padre, eccetera, eccetera. Visione questa per la quale l'uomo si realizza proprio mediante la negazione di Dio. L'uomo è tanto più libero quanto meno è legato ad una posizione religiosa, ad una dipendenza. L'esatto inverso, quindi, nella classica divisione storiografica, dalla prospettiva del Medioevo, lì l'uomo era schiavo, era dipendente, ora invece si è finalmente emancipato. Bene, questa visione del moderno, che secondo Delnoce è diventata assiologica, cioè è diventata una visione, come dire, che descrive il dover essere da parte dell'uomo moderno, quasi che essa fosse sinonimo del passaggio dall'infanzia all'età adulta, dall'immaginazione alla ragione, non si può più tornare indietro. Ecco il postulato che sta dietro tanta parte della riflessione contemporanea: il moderno diventa il punto di non ritorno, l'uomo non può ritornare ad una altra condizione. Bene, questa visione così lineare, così apodittica, diceva Perlini prima, che esprime la linea vincente in fondo della modernità, questa visione così lineare deve, secondo Del Noce, trascurare almeno due punti per essere così coerente. Il primo è, deve trascurare tutto quel filone del pensiero cristiano moderno che di fatto è esistito e che ha continuato ad affermare la realtà di una dipendenza, di un rapporto con Dio e anche con il Dio cristiano in particolare, e Del Noce aveva presente soprattutto la linea del pensiero francese e del pensiero italiano, appunto i nomi che venivano prima citati, Cartesio, Malebranche, Vico, Rosmini, Pascal, eccetera, linea franco-italiana che veniva da lui contrapposta in genere al filone tedesco più dipendente dalla riforma luterana. Quindi questo filone di pensiero, comunque pensiero che si rifà alla posizione cattolica, deve essere considerato del tutto marginale, quasi la sopravvivenza di una posizione destinata ad essere superata. In secondo luogo, l'altra censura che per avere questa visione così lineare della modernità, l'altra censura procede verso il pessimismo moderno. Perché non è vero che tutto questo pensiero moderno poi è così ottimista, anzi, esistono degli autori in cui si flette un pessimismo radicale, cosmico, gnostico addirittura, basta pensare tutto il filone da Schopenhauer in avanti, ma Del Noce richiamava anche la figura di Leopardi, di Giacomo Leopardi, in cui si esprime questa crisi degli ideali dell'illuminismo, quindi questa crisi del momento ottimistico. Dove qui l'ateismo non ha un volto così persuasivo, così gaio, così quasi sinonimo di affermazione, ma anzi induce ad un senso di disperazione, di tristezza, di angoscia, eccetera, eccetera. Anche questo filone qui deve essere marginato, ritenuto irrilevante, mentre secondo Del Noce, e non abbiamo tempo per evidenziarlo, ma sarebbe interessante, proprio questo filone del pessimismo moderno rappresenta il momento di crisi del razionalismo moderno, eccetera. Quindi, laddove questi due punti vengono considerati, e lo sono sempre con molta, con un'attenzione marginale, che si appaiono o come retaggi del passato, sopravvivenza di posizioni del passato, o come documenti di una crisi che comunque il pensiero moderno, il razionalismo moderno è capace di dominare e di superare. La terapia qui indicata è proprio nella rimozione delle condizioni che consentono l'apertura religiosa. Ecco come ogni volta viene superata la crisi. La crisi, allorché è riconosciuta, dentro il quadro lineare del razionalismo rappresenta sempre qualcosa che può essere superato. Bisogna compattarsi di più, bisogna chiudere le mura, bisogna reinserrare le fila e ogni crisi ha la sua soluzione. Proprio questo tentativo di superare le crisi dentro la storia del razionalismo spiega, secondo Del Noce, il passaggio a Marx e a Nietzsche, figure decisive per intendere la parabola del razionalismo moderno. Perché in Marx, per esempio, il momento della rivoluzione, evidenziava Del Noce, è un momento dentro la parabola del razionalismo. Perché la rivoluzione? Perché dentro la premessa del razionalismo, che è l'accettazione della esistenza così com'è, facendo a meno di Dio, comunque questa esistenza è intollerabile così com'è. Pertanto bisogna procedere a un cambiamento epocale perché l'esistenza possa divenire sopportabile e vivibile. Quindi la rivoluzione è un momento interno al processo del razionalismo. Bisogna cambiare il mondo perché il mondo possa essere sopportabile, perché il male possa essere sopportato dall'uomo. Quindi la rivoluzione come metamorfosi all'interno, eccetera. Oppure la posizione di Nietzsche come trasvalutazione dei valori, come pessimismo eroico, contrapposto al pessimismo decadente di Schopenhauer, che riaprirebbe la strada ad una posizione religiosa e pertanto da superare. Quindi per Del Noce il razionalismo moderno deve concludere in Marx e in Nietzsche come punti obbligati, nel senso proprio della equazione tra ragione e realtà. Questo è il punto a cui il razionalismo deve pervenire. La realtà è razionale così com'è. No, ci deve essere La realtà è come deve essere. Ogni vuoto, ogni aspirazione a un diverso sarebbe infatti un, come dire, una ferita che potrebbe riaprire di nuovo la domanda su Dio, quella domanda che non può, non deve essere posta. Ora, è interessante notare, e non possiamo nemmeno lontanamente qui evidenziarlo, ma come questa conclusione, la ragione, coincide con la realtà così com'è, con la realtà mortale, non dimentichiamo che la realtà poi vuol dire la realtà della morte, è l'esito, secondo De Noël, dei successivi aggiustamenti. Tutta la storia del razionalismo moderno è la storia di successivi aggiustamenti onde il problema di Dio possa non porsi, non onde possa porsi, ma al contrario, onde l'uomo possa progressivamente fare a meno di quel bisogno. In successivi aggiustamenti che dipendono dal postulato primo del razionalismo. Qual è il postulato primo del razionalismo? Questa era l'originalità della posizione di Delnoce, la sua chiave interpretativa, la sua anche indicazione filosofica, diciamo così. Il razionalismo per lui è caratterizzato non tanto dall'uso della ragione, come il termine parrebbe indicare. Razionalismo uguale esaltazione della ragione, esaltazione dell'uomo, questi sono i luoghi comuni. Ogni filosofia usa la ragione, quindi non c'è bisogno di aspettare il razionalismo perché la ragione venga coltivata, questa è una banalità assoluta. Ciò che definisce il razionalismo è l'affermazione della normalità della condizione umana. Cioè la condizione umana non è una condizione decaduta, come vuole la teoria, diciamo così, la dottrina biblica del peccato originale. No, la condizione umana è una condizione naturale, no? L'uomo è un ente della natura, vive, nasce, vive, muore. Questo è il suo ciclo, la morte appartiene alla naturalità dell'esistere, è fenomeno naturale anch'esso. Ecco, il postulato prima allora del razionalismo è che la realtà è come deve essere, la realtà è realtà naturale in questo senso qui, una naturalità che porta alla naturalizzazione della morte. La morte non è più uno scandalo, la morte non è più qualcosa che dal punto di vista dello spirito comunque è innaturale. Diceva Romano Guardini che l'uomo non può sentire la propria morte come un fatto naturale. Ecco, per il razionalismo invece è come se fosse questa torsione del cuore che deve invece accettare la naturalità del morire. Quindi ciò che definisce il razionalismo per Delnoce non è una posizione gnoseologica, non è tanto una dottrina della conoscenza, come Cassirer e altri vorrebbero indicare, ma è appunto, come prima il professor Perlini ci diceva, è una opzione, è una scelta. Delnoce dice una scelta morale che consiste nel rifiuto senza prove dello stato di natura decaduta, no? Nell'accettare la condizione umana così com'è, rifiutando, eccetera, eccetera. Ora, di questa posizione, rispetto a questa posizione, secondo Delnoce, l'ateismo è una conseguenza. L'ateismo è una conseguenza dell'accettazione della condizione umana come condizione mortale. Se l'uomo non chiede più di essere salvato, se non esprime più una protesta e al tempo stesso un desiderio di pienezza, di vita completa che vada e che superi la mortalità, se l'uomo è soddisfatto della sua condizione mortale fino in fondo, è chiaro che anche il bisogno di Dio non è più un bisogno, non c'è più bisogno di salvezza, non c'è più grido perché l'uomo sia redento, sia salvato appunto. Quindi l'ateismo è conseguenza di questa scelta prima, di questa accettazione stoica della morte come condizione naturale. Una conseguenza che non implica la fine della religione, anche qui è interessante la posizione di Delnoce. L'ateismo non vuol dire la fine di una posizione religiosa, perché l'ateismo, anzi, proprio in quanto ateismo, diventa esso stesso una posizione religiosa, proprio nella sua negazione di Dio. Costituisce come la riaffermazione, come dire, distorta, ma pur sempre la riaffermazione di una posizione religiosa. E per Delnoce questa espressione emblematica era data proprio dal marxismo, una vera religione a partire dall'ateismo. Il marxismo è una fede, ma proprio in quanto ateismo, non in quanto eresia cristiana, posizione che egli non accettava. Quindi, a motivo del suo presupposto, il razionalismo moderno costituisce l'insieme degli aggiustamenti, diciamo così, che rendono possibile l'esclusione di Dio. No? L'insieme delle correzioni che rendono possibile il non porre più il problema di Dio. Questo, secondo De Noce, in Marx e in Nietzsche si compie il razionalismo e insieme si svela la natura postulatoria dell'ateismo. Proprio perché Marx e Nietzsche portano al fondo il momento ateo, proprio per questo in loro si manifesta anche la natura vera del razionalismo moderno come natura postulatoria, cioè come scelta gratuita, nel senso che razionalismo moderno, o meglio l'ateismo moderno, no? Che l'ateismo è una conseguenza del razionalismo per Delnoce, l'ateismo moderno non è una posizione che può essere dimostrata, apparentemente trova le sue ragioni nella scienza, no? Ma queste sono altro che delle pezze giustificative di una scelta iniziale che invece non trova, che non può essere confermata da nessuna prova. Scriveva Delnoce nel Trabocco dell'ateismo, vale la pena di leggere almeno un paio di passi, dice: è verissimo che a fondamento dell'ateismo assoluto c'è un'opzione, il problema del valore della verità nel senso nicciano viene visto come antecedente al problema della verità, e il tentativo di dimostrare la non esistenza di Dio si sostituisce a quello di dimostrare che soltanto l'ateismo permetterebbe la piena realizzazione di un umanesimo scientifico, eccetera eccetera. E si deve parlare di un rifiuto, prima che di Dio, della disposizione teistica, cioè delle ragioni che portavano a porre il problema di Dio. Interessante, l'attacco è contro le ragioni che portano a porre il problema di Dio, quindi è contro la ragione l'attacco, è contro la razionalità della questione di Dio, che viene istituita di senso. E si può parlare di una vera e propria ascesi ateistica come ricerca della liberazione della coscienza dal fantasma di Dio, una sorta di ascesi negativa. Un ateismo postulatorio diverso rispetto a quello dell'Ottocento e che viene dopo Nietzsche, no? L'ateismo di oggi inibisce quel processo del valore di Dio alla sua esistenza, tipico ancora del pensiero dell'Ottocento, dice Delnoce. Nel senso che ciò che è contestato è che la stessa realtà di Dio abbia valore per l'uomo, è contestato il valore di Dio per l'esistenza, quindi è una decisione sul valore preliminare alla dimostrazione sulla sua esistenza o non esistenza, che diventa questione secondaria. Quindi si tratta di una vera opzione, dice lui, contro il soprannaturale, come opzione prima, cioè una scelta non a partire dalla natura, ma che si motiva a partire dalla storia. Perché oggi il problema di Dio non è posto? Perché? A partire dal postulato che il pensiero moderno fa a meno del problema di Dio. Tutta la cultura moderna si regge su questo postulato primo. Per questo, diceva Delnoce, il problema oggi è il problema della storia della filosofia, cioè il problema dell'ateismo richiede la problematizzazione della storia della filosofia. È interessante, per quanto riguarda la posizione...